Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, il saluto vi arriva da Luca Collodi. Ringrazio Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Eva Rohrmann e Elena Colson che mi assistono per la messa in onda di questa trasmissione. Oggi il funambolo si occupa di satanismo che mette a rischio un ragazzo su 10, soprattutto per l'adesione ai gruppi che praticano il satanismo. E per iniziare questa nostra delicata, peraltro, riflessione, noi salutiamo il cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino. Eminenza, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Vediamo se possiamo collaborare a chiarire le idee su questo tema delicato e soprattutto a togliere certe etichette che si mettono a Torino nei mezzi della comunicazione e che Torino non si merita.
E proprio su questo primo punto io vorrei chiamarla in causa. Quando si parla di satanismo, spesso in Italia la stampa, l'opinione pubblica pensa a Torino come uno dei vertici di un pseudo triangolo esoterico insieme con Lione e Praga. Lei come reagisce a questa osservazione, a questa identificazione di Torino in una sorta di triangolo esoterico?
Ma io reagisco con serenità, ma anche con fondamento, diciamo, di motivazioni di chi da anni ormai vive in questa città e facendo come meglio posso l'arcivescovo. Reagisco nel dire che è una specie di leggenda metropolitana, si è cominciato a dire questo, si insiste su Torino come se fosse chissà cosa, il centro di esoterismo, di satanismo, di messe nere, eccetera. E io le posso confessare che non ho mai dovuto intervenire su fatti gravi o di mia conoscenza. Non escludo che anche qui ci siano gruppuscoli o piccoli centri dove la gente si raduna per cose di questo genere, ma non più che altrove. Difatti, se noi guardiamo le cronache recenti anche a livello italiano, dove si è arrivati anche addirittura a omicidi, non sono avvenute né in Piemonte e tantomeno a Torino, ma in altre regioni italiane. Perciò attribuire a Torino questa cosa mi sembra infondata.
Chiarito questo elemento, dobbiamo anche però dire con altrettanta forza che il satanismo è purtroppo presente nella realtà sociale italiana ed europea. Secondo lei oggi il demonio che sembianze ha? Esiste il diavolo?
Beh, innanzitutto sull'esistenza del demonio non ci sono dubbi, ci mancherebbe. È una realtà di cui il Cristo stesso ci ha parlato, quindi l'esistenza del demonio non è messa assolutamente in discussione. Io credo veramente che questa non solo esistenza del demonio, ma anche l'azione del demonio sulle persone, sia per tentarle al male, sia per porre, diciamo, nella testa delle persone progetti di peccato, di ribellione a Dio, di odio verso i fratelli e quindi di scassinamento della realtà sociale, della famiglia, eccetera. Ci sono delle cose che non sono spiegabili anche a livello di delitti e di comportamenti, diciamo, peccaminosi. Ci sono delle cose che hanno talmente una complessità di interpretazione e di immaginazione che sono inspiegabili senza l'ispirazione e l'azione del maligno di cui il Cristo ci ha parlato tante volte e contro il quale si è scagliato quando il demonio dice a Gesù noi sappiamo chi tu sei venuto a rovinarci, ricordate l'indemoniato di Gerasa, e Gesù risponde taci ed esci da costui, perché in fondo sul fatto dell'esistenza e dell'azione del demonio non ci sono dubbi. Indubbiamente bisogna stare attenti a un altro aspetto della fede cristiana. Noi dobbiamo parlare del demonio come dobbiamo parlare dell'inferno che esiste. Non sappiamo quanta gente ci sia, quello esprimere opinioni su quanta gente ci sia all'inferno mi sembra azzardato e imprudente.
Come possiamo immaginare l'inferno, Cardinale Poletto?
Ma l'inferno lo immaginiamo come una conseguenza logica di un dono grande che Dio ha dato all'uomo, l'uomo inteso come persona umana, uomo e donna, che è la libertà. Cioè, se non esistesse l'inferno, noi saremmo obbligati, in certo qual senso, a scegliere Dio. Dio ci ha manifestato il suo amore, ci offre i segni grandi dell'amore, soprattutto attraverso il mistero dell'incarnazione e della redenzione operata dal Cristo, ma l'uomo poi è libero di accettare o rifiutare. Quindi la possibilità del rifiuto di Dio è conseguenza di un uso cattivo della libertà, però è una conseguenza dell'uso della libertà.
L'inferno però non è un luogo fisico che noi immaginiamo.
Neanche il paradiso non è un luogo fisico, perché il paradiso è essere con Dio, non è un luogo ma è una condizione. La condizione di chi è con Dio e vede Dio faccia a faccia così come Egli è. E siccome Dio è dappertutto, io che ho i miei genitori e 3 fratelli già in paradiso, penso in paradiso da anni, potrebbero essere qui in questo mio studio dove le sto parlando, perché Dio è dappertutto e mia mamma e mio papà sono con Dio, potrebbero essere anche molto vicini a me. Non è un luogo ma è una condizione. Così la condizione dell'inferno è la condizione di quelle persone che poi dopo è il Signore che sa giudicare, che muoiono coscientemente in un rifiuto di Dio, non voglio venire con te, non voglio stare con te, e Dio rispetta questa scelta, pur essendo attratti da Dio non possono stare con Dio. Questo è il grande tormento dei dannati.
Parlavamo prima del diavolo, del satanismo, lei sottolineava l'esistenza del demonio, però metteva anche in guardia un certo discernimento al riguardo.
Cioè, mettevo in guardia perché dicevo che a fronte di una forse anche qualche volta fondata dimenticanza da parte di operatori pastorali o anche di sacerdoti, dimenticanza di parlare qualche volta ricordando ai cristiani che c'è il demonio e che c'è il rischio di essere vittime delle sue tentazioni, delle sue spinte al male. Qualche volta le tentazioni nascono dalla nostra concupiscenza, ma spesso nascono proprio dall'opera del maligno, che si serve anche di altre persone, intendiamoci bene. Ecco, dicevo, a fronte di questa alle volte dimenticanza di parlare del demonio, bisogna stare attenti di non cascare nell'eccesso opposto, di vedere il demonio dappertutto e di parlarne troppo, perché noi siamo chiamati ad annunciare l'amore di Dio, Dio che è padre, Dio che ama l'uomo, Dio che è misericordia, eccetera. E Dio che è più forte di Satana. E naturalmente questo può portare qualche volta delle persone a sentirsi possedute dal demonio, anche solo perché hanno qualche disturbo psichico, psicologico. E quindi attribuire subito all'azione del demonio. Allora ecco qui discernimento, ecco qui l'azione di chi, come nella mia diocesi, come nelle altre, ha il ministero di esorcista, di essere prudente, di essere una persona che agisce con tanta cautela e che prega, che invoca Dio, ma insomma dando adagio nel pensare subito che si tratti, per qualunque tipo di disturbo, di possessione o vessazione diabolica.
Cardinale Poletto, nella sua esperienza pastorale lei ha incontrato persone veramente indemoniate, preda del diavolo?
Io ho incontrato persone che si autodefinivano indemoniate o preda del diavolo, come ho incontrato persone, diciamo, disturbate psicologicamente che si credevano Gesù Cristo, tanto per dirle, ho incontrato anche tipo di persone di questo genere, ma siamo alla pazzia. E allora questi incontri mi hanno portato anche da vescovo diverse volte, non dico moltissime, ma diverse volte, ad ascoltare queste persone, a dare loro possibilità di dialogo, di ascolto, ma anche aiutandole a discernere e a capire che forse non c'era l'azione del maligno, ma forse superstizione personale, paura di effetti di malocchio di un vicino che magari ce l'ha con la famiglia, e quante volte ho dovuto incontrare situazioni di questo genere dove gente che crede alla superstizione, crede al malocchio, crede che il vicino perché gli ho fatto uno sgarbo, possa vendicarsi, per cui sono diventato malato e perché lui mi ha fatto il malocchio. Allora la magia nera, allora spendere soldi per andare da qualcuno che tira via la magia nera perché fa la magia bianca, eccetera. Mi è capitato anche questo, una famiglia che si stava dissanguando perché andavano da un certo mago che avrebbe dovuto togliere, diciamo, il malocchio, perché capitava a casa loro qualche fatto negativo di salute nelle persone. Abbiamo il dovere di aiutare la gente a non credere a queste cose, insomma, a non andare dietro le superstizioni e a non credere al malocchio.
Cardinale Poletto, siamo in conclusione di questa sua importante testimonianza. Un consiglio a chi pensa di avere qualche guaio con Satana, con il diavolo, lei come vescovo, come sacerdote, che cosa consiglia?
L'anno scorso ho nominato 5 nuovi esorcisti, facendo terminare il ministero ad altri dopo 15 anni di ministero. E ho nominato 5 non perché gli altri non facessero bene, ma perché ritengo un ministero logorante, raccomandando però alcune attenzioni. Cioè, io dico, prima di tutto ci si rivolga al parroco, il quale sa, noi non abbiamo pubblicizzato molto neanche i nomi di questi esorcisti, però i parroci, i sacerdoti sanno dove operano e chi sono. Quindi ci si rivolga al parroco, il quale fa un primo discernimento, e poi se crede di avviare, ma l'esorcista non deve fare esorcismo, deve fare prima un grande discernimento e soprattutto fare preghiere di consolazione, di aiuto. Poi soltanto quando avesse raggiunto una certezza morale che si tratta di possessione diabolica può anche fare l'esorcismo. La Chiesa questo l'ha sempre considerato un atto di preghiera non solo lecita ma doverosa quando ci fosse, anche perché insomma Dio è Signore e anche del demonio, quindi più potente del demonio, quindi invocare Dio che liberi e che caccia il demonio da una persona.
Quindi non dobbiamo avere paura del diavolo.
Ma indubbiamente quello che io inculco sempre è questo, che del demonio non bisogna avere paura, che Dio è più forte del demonio, quindi quando c'è fiducia nel Signore, quando c'è preghiera, quando c'è amore di Dio, quando c'è ricerca di fare il bene, il demonio non può farci del male più di tanto, perché se Dio permette che qualche volta il demonio ci tenti, non ci tenta mai al di sopra delle nostre forze, perché la sua grazia, il suo amore è più forte dell'azione malefica di Satana.
Grazie al Cardinale Severino Poletto e buon lavoro alla sua Arcidiocesi di Torino.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi chiudiamo il collegamento con Torino e proseguiamo questa nostra riflessione sul satanismo proprio con un padre esorcista. Si tratta di padre François Dermin, religioso domenicano, docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e membro della giunta esecutiva del GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, in collegamento diretto con noi da Ancona. Padre Dermin, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Sappiamo che la figura di un esorcista spesso si allontana un po' dai fari della cronaca e dei mass media, quindi la ringraziamo doppiamente per riflettere con noi. Un primo punto, fare l'esorcista logora è molto difficile, c'è uno spreco proprio anche, più che uno spreco, c'è un dispendio di forza fisica, oltre che spirituale.
C'è un dispendio, sì, di forza fisica senz'altro, ma anche direi soprattutto psicologica, perché se l'esorcista non deve dedicare tutto il suo tempo a questa attività, è una questione anche di sopravvivenza personale, direi, no, di equilibrio anche psicologico, penso che nonostante tutto l'esorcista dedica molto del suo tempo psicologico a pensare e a pregare, ecco, a questi casi. E questi casi sono senz'altro molto sconcertanti, comportano delle persone, comportano delle sofferenze grandissime da parte di chi vive, ecco, questi fenomeni, queste persecuzioni, e allora l'esorcista si trova un po' a portare sulle sue spalle, in un certo senso, un numero indeterminato di persone che si affidano a lui o alle persone che collaborano con l'esorcista, incluso quindi medici, psichiatri, psicologi, neurologi anche.
Padre Dermin, una domanda un po' delicata, ma come si presenta il diavolo nella possessione delle persone?
Io voglio premettere comunque che quando si pensa all'esorcista si pensa alla possessione, ai casi di posseduti. In realtà l'esorcista ha pochissimi casi di posseduti, tutto il resto, tutto l'insieme delle persone che si rivolge all'esorcista sono persone che soffrono varie forme di persecuzioni che non sono la possessione. Nei casi di possessione veri e propri abitualmente il demonio si sostituisce alla persona che possiede, non, ovviamente non ha nessun potere sulla sua anima, ma sul suo corpo, sì, anche usa delle sue membra, della sua voce, per esprimersi, per parlare. È un essere che odia l'umanità e lo dichiara apertamente, anche se molto spesso, ecco, cerca di presentarsi dietro delle apparenze molto eleganti, ma in realtà a malapena riesce a nascondere il suo odio per l'umanità e soprattutto il suo odio per Dio. E quindi si presenta da essere prepotente, da essere che vuole sostituirsi a Dio stesso e che lo vuole lasciare intendere, anche se il demonio, essendo un essere intelligente, sa benissimo di essere una creatura, senz'altro più forte di noi esseri umani, ma infinitamente inferiore a Dio, come ha detto appena adesso il cardinale Poletto.
A livello sociale, quali sono le persone più a rischio di essere, comunque di conoscere il diavolo? Io non voglio dire di essere possedute dal diavolo, ma
sì,
il rischio di conoscere il diavolo. Io penso ai giovani, agli anziani, agli adulti.
Sì. Io penso soprattutto alle persone che hanno delle curiosità verso l'occulto, che cercano di sfuggire ai limiti della nostra condizione umana, che è legata a un tempo e a uno spazio determinati, e ricorrendo appunto a cartomanti, a maghi, per sortire degli effetti o conseguire delle conoscenze che Dio non ha assolutamente l'intenzione di concedere all'essere umano, perché diversamente Dio in un certo senso, ecco, si troverebbe ad abolire la stessa condizione umana che lui ha voluto che noi vivessimo. Per cui queste persone sono tremendamente esposte a un intervento diabolico, perché l'occulto richiede, quando non è ciarlataneria, richiede senz'altro un intervento più o meno celato del demonio. Riguardo al resto, direi dal punto di vista strettamente sociologico, io non vedo una categoria particolare di persone, ecco, che possa essere più bersagliata dal demonio rispetto ad altre categorie.
Nemmeno i giovani?
Beh, dei giovani ce ne sono anche qui, ecco, ci sono dei giovani che non sono credenti e altri che lo sono. Abbiamo tutte le categorie, dei giovani che sono acculturati e altri che non lo sono. Non ci sono delle categorie sociali particolarmente bersagliate, come dicevo prima, ecco, dal demonio. Abbiamo, è vero, molto più donne che uomini, ma non perché le donne sono più colpite degli uomini, ma semplicemente perché le donne oppongono meno barriere razionali a questa eventualità di un intervento preternaturale, cioè diabolico.
Padre Dermin, qual è la realtà del satanismo in Italia? Quanto è praticato da un punto di vista di gruppi? Nella società quanto è radicato?
Non è radicato, non è diffuso, rimane sempre un fenomeno, scusate il termine, elitario, cioè di minoranza, anche se il satanismo comporta, implica una cultura abbastanza diffusa a livello discografico, a livello anche di film cinematografico, quindi. Però il satanismo vero e proprio, soprattutto nella sua forma più pericolosa, raggruppa un numero assai ristretto di persone, ma un numero non, senz'altro non trascurabile, ma non quantificabile, perché nessuno, neanche la polizia, sa quante persone possano appartenere a una setta satanica in Italia attualmente.
Quando lei pensa alla musica, al mercato discografico, al cinema, ai film, c'è una invocazione del diavolo in queste espressioni artistiche, o il diavolo è il soggetto, l'attore di film, di dischi, di musiche?
Beh, senz'altro c'è una invocazione da parte di molti di questi cantanti, e c'è anche un esortare al suicidio, all'omicidio e a ogni tipo di abusi, ecco, e criminali, insomma. Per cui ci sono dei dischi veri e propri che propongono dei messaggi più o meno espliciti di questo tipo. E faccio notare che i serial killers che hanno operato negli Stati Uniti, soprattutto i casi di ragazzi che entrano in una scuola e uccidono dei coetanei, ecco, con delle armi da fuoco o altro tipo di armi, la maggior parte di questi serial killers erano senz'altro cultori di musica satanica, di Charles Manson in particolare.
Spesso la cronaca italiana ci presenta dei fatti, dei morti che non hanno una spiegazione logica, delitti efferati, delitti di grande violenza. Penso ad Erba, parliamoci chiaramente, sì, come ultimo fatto di cronaca. In questo caso, col diavolo, come la possiamo mettere?
Senz'altro a livello di istigazione il diavolo noi crediamo che c'entri senz'altro, anche se probabilmente la responsabilità è dell'autore, ecco, di questo gesto. Qualche psichiatra si interroga sul senso della parola raptus che si applica abitualmente a questi casi. E rimangono molto sconcertati perché si rendono conto di non avere a che fare necessariamente con delle persone che psicologicamente parlando, ecco, non sono sane. Rimangono loro stessi molto sconcertati e non sono in grado di dare una risposta, ecco, a questo interrogativo. Io penso che effettivamente oltre all'istigazione penso che è possibile in certi casi che il demonio spinga con maggiore determinazione certe persone a compiere dei gesti così efferrati.
Padre Dermin, chiudiamo parlando della sua figura di esorcista. Lei oppone alla forza del diavolo la forza della preghiera.
Sì, ma non c'è altro, non c'è assolutamente altro. La preghiera ovviamente non solo mia, ma la preghiera della Chiesa, perché io sono un esorcista incaricato e solo questo del resto mi consente di farlo e mi dà forza per compiere questo ministero, perché diversamente sarebbe una guerra personale e quindi persa con il demonio. Però essendo esorcista ufficiale di una diocesi, so che la Chiesa prega con me e attraverso di me, questo mi dà tanta forza ed è l'unica forza ovviamente in grado di vincere l'avversario. La forza dell'esorcista, della fede della Chiesa, dell'esorcista senz'altro, ma insisto molto anche sulla fede delle vittime, perché in ultima analisi sono le vittime stesse che con la loro fede riescono a superare l'ostacolo.
Grazie a padre François Dermin.
Ringrazio lei.
Esorcista, domenicano, docente di teologia morale e membro della giunta esecutiva del GRIS, il gruppo di ricerca sull'informazione socio-religiosa. Grazie per la sua testimonianza.
Grazie a lei.
Noi chiudiamo questo collegamento con Ancona e chiudiamo questa trasmissione dedicata, come avete avuto modo di ascoltare, al tema del satanismo. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Vittorio Rossi per la parte tecnica, Eva Rorman, Elena Colson, linea alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.